Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Le nostre intenzioni principali e abituali in questo tempo di Pasqua sono sempre quelle. Chiediamo il Signore accresca in noi proprio attraverso queste Eucaristie pasquali, la fede nella vita eterna, che non dobbiamo mai dare per presupposto, per scontata, per acquisita pienamente. E poi sempre preghiamo per la pace.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 3, versetti 22-30. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando, e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire».
Parola del Signore.
L'osservazione principale riguardo la traduzione è al versetto 25. Sorse una discussione tra alcuni discepoli di Giovanni e, a quanto pare, si deve tradurre un giudeo o abitante della Giudea. Ecco, riguardo la purificazione, il testo della CEI interpreta aggiungendo, come fa anche in altri punti, purificazione rituale. Bisogna ricordare che questo rituale non c'è nel testo, è già un'interpretazione. Ricordo un altro punto, in questo momento non ho controllato, ma mi pare che la CEI fa la stessa cosa in un altro punto dove certamente si tratta della purificazione rituale, cioè quando si parla di Maria e di Giuseppe nel Vangelo di Luca, che salirono al Tempio per la purificazione, anzi lì dice la loro purificazione, che è un po' strano, se si vuole, che la purificazione riguardava Maria, e lì mette la purificazione rituale. Di questo certamente si tratta, una purificazione rituale, perché usciva dall'impurità rituale del parto, che durava, pare, 40 giorni per un maschio, e così come dice il Levitico. Qui può essere dubbio che si tratti di una purificazione rituale, è l'interpretazione della CEI.
Mi sembra che ancora una volta l'Evangelista Giovanni voglia sottolineare come davvero Giovanni Battista si sentiva testimone e ancora una volta fa una testimonianza del suo essere il precursore del Messia. E intanto Si vede che Gesù ha cominciato il suo ministero quando Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. I suoi discepoli sembrano un po' gelosi del successo che sta riscuotendo Gesù, e Giovanni risponde: voi stessi mi siete testimoni, sono stato mandato avanti a lui, e si presenta come l'amico dello sposo, che è presente alla gioia dello sposo ed esulta di gioia alla sua voce, e conclude: lui deve crescere, io invece diminuire. È veramente ancora una volta un'affermazione della consapevolezza e grandezza di Giovanni Battista nel suo essere testimone. Non so, mi chiedevo, il battesimo che Gesù dava era un battesimo simile a quello di Giovanni? Perché quello che il battesimo in Spirito Santo sarà dopo la morte e resurrezione, penso. Quindi questo che era un battesimo simile a quello di Giovanni, o il battesimo come sarà dopo?
Sì, effettivamente questa questione del battesimo di Gesù anche a me ha incuriosito. Deve essere stata molto importante in questi primi tempi, insomma, poco dopo, al capitolo 4, si precisa che non era Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli. È comunque un modo in cui un maestro fa la sua comunità. Io penso che sia ancora, comunque non pretendo assolutamente di poter sapere di cosa si tratta, però noto solo che al capitolo 4, che ancora si parla di battesimi e di acqua, Gesù parla al futuro: l'acqua che io darò, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. E poi di nuovo al capitolo 7: fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, intendendo lo Spirito, che però non c'era ancora perché Gesù non era stato glorificato. E in ogni caso ci si prepara a questa nuova nascita, ci si sta preparando a questa nuova nascita che Gesù viene a portare, e Gesù comincia il suo cammino a compiere il suo ministero. Ed è importantissimo che Giovanni ribadisca che non è la stessa cosa, perché lui è solo l'amico dello sposo. Questo titolo che Giovanni dà a Gesù, insomma, il commento che io seguo, che è tanto dettagliato su ogni cosa, ci glissa un po' sopra. Insomma, dice sì, è riferimento a tanti testi dell'Antico Testamento. A me, insomma, sembra uno dei titoli più alti che si possono dare a Gesù, e soprattutto a Gesù come colui che possiede, veramente che possiede la sposa, cioè colui al quale la sposa appartiene, colui al quale, insomma, abbiamo appena letto il Buon Pastore, no? E Gesù parla delle pecore che sono le sue, ma qui la relazione è immensamente più alta. E, insomma, mi sembra che dire di Gesù che è lo sposo a cui la sposa appartiene è veramente quasi, non dico più alto dell'agnello di Dio, ma insomma l'agnello è ancora un servo, è un servo, invece qui è proprio l'immagine di Dio, che è lo sposo di Israele.
Per prima cosa ho travisto la distinzione, la separazione tra Gesù e il Battista. Anche le due località distinte dove battezzava Giovanni, era addirittura a Salim, in Samaria, dove c'era molta acqua, non era nel Giordano. Ecco, questa distinzione, cioè, si intravede già che l'opera di Giovanni Battista e l'opera di Gesù si delineano sempre di più, come Battista un precursore e Gesù invece che realizza, anche se appunto non battezzava lui, ma c'è già questa comunità. Ma io non è spiegato il significato di questo battesimo che i discepoli di Gesù praticavano, però mi sembra così che certamente riguarda la purificazione. Ecco, la purificazione, intanto il battesimo di Giovanni Battista era proprio orientato così, per il perdono dei peccati. E Gesù, ecco, forse si sta realizzando quella profezia famosa di Ezechiele, ecco, che vi darò un cuore nuovo, ecco, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. È qui che si intravederà appunto dopo la morte del Signore, che si realizza veramente fin qui. E poi la seconda cosa è il ruolo subordinato di Giovanni Battista a Gesù. Questa volta mi ha colpito molto questa osservazione che viene fatta appunto a Giovanni Battista. Tutti vanno da lui, tutti sono protesi verso di lui, verso Gesù. E quindi si intravede che se tutti vanno da lui, in un certo senso lo sposo è lui, ecco, lo sposo è colui che realizzerà. E Giovanni Battista sottolinea, mi sembra, questo ruolo di subordinazione, e che lo conferma le testimonianze precedenti che abbiamo visto nel prologo. Ecco, colui che viene dopo di me, io sono testimone, lui era prima di me. Quindi l'accento, il confronto tra lo sposo e l'amico dello sposo, mi sembra che è così. E si realizza sempre di più. Ma l'ultima parola di Giovanni Battista veramente è una parola, proprio una sentenza lapidaria. Ecco, lui deve crescere e io diminuire. Si realizza ancora di più. Cioè lui sa che questa subordinazione deve avvenire con questa, lasciare lo spazio appunto a lui, colui che, ecco, era prima di me, io vengo dopo.
A queste parole di Giovanni volevo solo accostare un passo di Matteo 25, la parabola delle vergini, dove dice: a metà della notte ci fu un grido, ecco lo sposo, uscite per andargli incontro. Perché Giovanni è questa voce che indica e prepara lo sposo, e indica lo sposo.
Sempre a proposito di Giovanni, dice: ora questa è mia gioia piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. Ecco, secondo me è la frase, una bellissima frase, molto umana, che starebbe bene sulla bocca di ogni uomo quando comincia a pensare di alzare le vele per lasciare la riva di questa terra, quando ha fatto tutto quello che poteva fare ed è pronto ad andare verso il suo Signore.
Mi ricollego anch'io a questa frase, cioè l'espressione di gioia, il sentimento di gioia che esprime il Battista, perché persino questi suoi discepoli che tornano indietro un po' ingelositi, un po' gelosi, però nelle loro parole c'è un ulteriore colui, come quando dicono colui del quale tu hai testimonianza, c'è un'ulteriore testimonianza, cioè questo porta per il Battista al compimento della sua missione. Lui aveva detto, io al versetto 31 del primo capitolo aveva detto: io non lo conoscevo, ma sono stato mandato affinché lui fosse manifestato ad Israele. E quindi questo è il momento, e per questo che poi c'è l'aggiunta da parte dell'Evangelista che non era stato ancora messo in prigione, però è il momento, questo è il passaggio nel quale lui si ritira. Ecco.
Voglio solo ricordare che l'Evangelista Giovanni, nelle ultime pagine dell'Apocalisse, richiamerà la figura della sposa, e unisce i titoli di Gesù come sposo e come agnello insieme, parlando della sposa dell'agnello, che dice al Signore: vieni.
Evangelista Giovanni ha frequenti allusione al Battista in questi primi capitoli del suo Vangelo, lui in questo brano per testimoniare la sua filiazione divina con il Padre. E questa posizione di Gesù, diciamo, dà origine anche ad una controversia con i discepoli dello stesso Battista, che volevano nel loro maestro il Messia. Ma l'Evangelista è discretamente polemico con queste affermazioni dei suoi discepoli, come vediamo nel brano, e mettendo nelle parole del Battista stesso l'annuncio che Gesù è l'inviato di Dio e non il Battista, non lui il Battista, perché questi è solo un testimone. E naturalmente il Battista testimonia la sua subordinazione nei confronti di Gesù, in profonda umiltà, e non esclude, almeno in un primo tempo, che Gesù e i suoi discepoli possano esercitare il loro ministero di battezzatori in parallelo a quello del Battista stesso.
Volevo sottolineare anche le parole di Giovanni al versetto 27, che mi avevano subito richiamato le parole di Gesù a Pilato, visto che c'è anche la nota a margine. Comunque, a questo punto della storia, mi pare che Giovanni non solo stia rendendo testimonianza a Gesù, ma sta anche rendendo testimonianza che tutta questa vicenda è frutto dell'amore di Dio. Sta dicendo con le sue parole quello che noi avevamo ascoltato al versetto 16, che l'amore di Dio per il mondo lo ha portato a dare il figlio unigenito. In questo Giovanni ha capito che si sta realizzando.
Io non trascurerei il problema, anche se è un po' oscuro, della purificazione. E mi sembra che il punto centrale sia lì. L'Evangelista ci dà notizie che nei sinottici non abbiamo. In particolare indica un periodo di competizione o di azioni parallele. I sinottici ci tengono invece a stabilire che Gesù cominciò quando Giovanni fu arrestato, allora si spostò, andò, eccetera. Ma il Vangelo di Giovanni ci mostra invece non solo che Gesù si è, diciamo, staccato dal Battista e ha iniziato una sua opera quando ancora il Battista era attivo, ma ci dice di più, ci dice che i primi discepoli Gesù li ha presi dal Battista. Naturalmente in tutto questo l'Evangelista sottolinea molto che il Battista era d'accordo, che il Battista non si è mai sentito una figura escatologica. Insomma, abbiamo visto al capitolo primo, quando la delegazione da Gerusalemme lo interroga, mi pare molto significativo e da collegare col testo di oggi, perché anche là c'è questo punto. Alcuni dei farisei, a quanto sembra, se il testo dice così, è un po' oscuro, ma alcuni di quelli mandati erano farisei, e gli dicono: come mai tu battezzi se non sei il Messia, se non sei Elia, se non sei il profeta? Quindi legano il battesimo che loro hanno in mente, il battesimo, a una figura escatologica, e quindi escluderei completamente l'interpretazione della CEI, che non si tratta affatto di un problema di purificazione rituale, Assolutamente. Si tratta del il legame fra il concetto di purificazione qui con il problema della missione del Battista e di Gesù mostra che non si tratta di una questione di rituale, per quanto importante. Si tratta del concetto di purificazione. Il testo ricordato da Giovanna prima non è esplicito qui, però può essere molto utile e credo che sia un testo molto importante, soprattutto perché è del profeta Ezechiele, ed Ezechiele è molto importante su tutte queste questioni, è molto importante sulla purificazione. Qui abbiamo in Ezechiele 36, che è stato citato, vorrei tornare lì, abbiamo una serie di operazioni, di promesse in realtà, perché lì è Dio che lo fa, che manifestano la santificazione del nome. Cioè Dio dice: io santificherò il mio nome. E la è quello che noi chiediamo nel Padre nostro: santifica il tuo nome, sia santificato il tuo nome, vuol dire santifica il tuo nome. Ma è spiegato cosa significa che Dio santifica il suo nome. Significa tutta la serie, secondo Ezechiele qui, di quello che farà. La prima cosa è il raduno nella terra. Questo c'è abitualmente nelle promesse, c'è anche in Ezechiele. Vi prenderò dalle genti nelle quali vi ho dispersi e vi radunerò nella vostra terra. Questa è la prima cosa che fa Dio. La seconda cosa è la purificazione. Vi purificherò, anzi qui insiste molto, propriamente il versetto 25 del capitolo 36. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, ma poi aggiunge da che cosa? Non si tratta di purificazione rituale, sarete purificati da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Non c'entra niente, la purificazione rituale è un altro mondo, è importante ma non c'entra, sono due cose ben diverse. Quindi si tratta della purificazione che Dio farà come secondo. Poi aggiunge una terza operazione, che è quella: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, metterò un cuore di carne. Questa è la terza cosa, cioè cambierò la natura dell'uomo. Poi c'è una quarta cosa: metterò il mio spirito dentro di voi, che è ancora diverso. Quindi almeno quattro di queste operazioni prevede la santificazione, quando Dio veramente santificherà il suo nome, cioè mostrerà veramente chi è. Ecco, non lo faccio per voi, dice, è molto interessante, è un'opera di Dio. Però la purificazione qui sembra, allora non lo so se questo sia esattamente quello che ha in testa l'Evangelista, ma mi sembra molto utile. Perché battezzi, dicono al Battista, se tu non sei il Messia? Cioè c'è a un certo punto subentra l'idea del Messia o di Elia o del profeta. Il profeta è il riferimento a Mosè, un altro come Mosè, un nuovo Mosè. Se non sei uno di questi, perché battezzi? Evidentemente in chi chiede, almeno in chi chiede, c'è l'idea che il battesimo di cui si sta parlando è la purificazione, è legata a una figura escatologica, una figura finale. Non è un semplice rito quotidiano o anche solo per fare la comunità, è un'altra cosa, la purificazione. E allora la discussione che abbiamo qui al capitolo terzo di Giovanni sulla purificazione, collegata col discorso del Battista, non sono io il Cristo, ve l'ho detto, mi sembra significativo. Anche lì, ecco, c'è il problema della purificazione e l'obiezione, probabilmente, l'obiezione è quella: come mai Gesù, anche lui fa il battesimo, Gesù battezza? Guardate che qui si dice che è Gesù che battezza, È vero che poi dopo al capitolo 4 si dice che non era lui, ma può essere una preoccupazione successiva. Qui si dice che Gesù battezzava. E come mai Gesù battezza se quest'opera l'ha fatta il Battista, perché la fa anche Gesù? E allora mi sembra estremamente collegato, cioè Gesù battezza perché è il Messia. Gesù battezza perché è il Messia. È quello che, almeno nella risposta di Giovanni, quella purificazione la fa il Messia, e quindi quello che si dice al capitolo primo, versetto 25, avrebbe qui una risposta, cioè perché tu battezzi, dicono al Battista, se non sei la figura escatologica, il Battista risponde, ma io battezzo con acqua, ma verrà uno dopo che è uno più grande. Insomma, è una cosa che io non so risolvere, mi sembra che il problema però giri attorno a questo problema nei rapporti fra Gesù e il Battista, e ci potrebbe essere un riscontro anche nei sinottici, quando là Giovanni è in prigione e udendo quello che fa Gesù gli dice, tu sei quello che deve venire o dobbiamo aspettare ancora un altro? Cioè tu sei ancora un precursore, io intendo così ma non sono sicuro. Ecco, forse Maurizio potrebbe dire qualcosa su questo, ma ci sarà l'occasione. Ma tu sei ancora un precursore? Perché che stai facendo tu l'ho già fatto io. Non sono sicuro che sia questa l'interpretazione di quel testo, ma potrebbe essere l'insistenza, in questo caso in senso molto positivo, del Battista è una cosa a cui i Vangeli tengono molto, naturalmente. Cioè che Giovanni dice non sono io, anzi io sono contento, a differenza dei suoi discepoli è così che deve andare. Ecco, e anzi io gioisco nel vedere che adesso lui comincia e la gente si rivolge a lui, e questo per me è una consolazione. Uniamo i nostri cuori, diciamo ascoltaci per la testimonianza di tutte le chiese della risurrezione di Gesù e nella speranza della vita eterna. Preghiamo. Per il popolo ebraico in tutto il mondo, per la sua missione, la sua testimonianza, preghiamo. Per ottenere il dono della pace fra i popoli, preghiamo in particolare per le chiese, per la chiesa che è in Ucraina, per la chiesa che è in Russia, per la loro comunione, preghiamo. Per tutti quelli che si impegnano per la pace, per il dialogo, per arrestare il crescere del conflitto, preghiamo.
Per Tommaso, il nostro Tommaso, nell'anniversario, nel compleanno, nella professione, perché il Signore gli continui a dare salute, e ringraziando il Signore per tutto quello che abbiamo ricevuto da Lui, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per gli ammalati della nostra comunità, per quelli che sono più nella prova interiore a causa della sofferenza e del dolore. Preghiamo per chi ha avuto un lutto, per chi è provato nello spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi, se non ricordo male, era anche l'anniversario del matrimonio della mammina, della mamma di Don Giuseppe, e anche della sua entrata in comunità. Chiediamo la sua intercessione per le nostre comunità, per ogni sorella e fratello. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per Susanna Innocenza, anche per Rosaria, la mamma Luciana, il loro rientro qui, tutta la comunità di Monte Tauro, il loro cammino, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e aggiungi ciò che la nostra poca fede non osa sperare, per Cristo nostro Signore. Amen.